Allora, io ricordo bene la busta di Emanuele Braga Tavares, che mi ricordo che era in cartavana, di quelle da documenti, quel formato A3. Ed ero appena arrivata in biblioteca Amilcar Cabral ed era una delle tante cose che avevo sulla mia scrivania, stava lì. E solo dopo qualche mese, un pomeriggio proprio, mi ricordo che pioveva, decisi che era arrivato il momento giusto proprio per aprirla. E mi ricordo che appunto tirai fuori tutti questi fogli scritti a mano con una calligrafia minuta, che poi ho scoperto dopo che era creolo capoverdiano. Poi c'erano dei CD e soprattutto mi ricordo bene delle fotografie. E tra tutte, quella che poi appunto ritrae Emanuele Braga Tavares e che ha accovacciato nella neve insieme ad altre tre persone. E sul retro c'era scritto il luogo che era Mosca, niente altro. Successivamente, quindi, dopo che ho visto questo materiale, ho appunto incontrato Marvin, che è arrivato in biblioteca con il suo sorriso, la sua energia, i suoi ricordi, e insieme abbiamo deciso, ci ha cercato di capire che cosa potevamo fare con questo materiale.
La voce che abbiamo ascoltato è quella di Simona Brighetti, responsabile della biblioteca Amilcar Cabral di Bologna, un luogo speciale dedicato a uno dei più importanti leader africani del Novecento e protagonista della lotta anticoloniale per l'indipendenza della Guinea-Bissau e di Capo Verde. È lì che quella busta è arrivata. Ci sono memorie che restano a lungo dentro scatole, cassetti, archivi familiari e poi a un certo punto qualcosa le riapre. Un incontro, una biblioteca, una città, qualcuno disposto ad ascoltare le storie che quei materiali custodiscono. Ma cosa accade quando una memoria familiare esce da uno spazio domestico ed entra nello spazio pubblico? E come transitano o non transitano memorie traumatiche e coloniali dalla sfera privata a quella collettiva? Questo è Parole in Transito, un podcast promosso dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell'Università di Bologna, nell'ambito di Trasformazioni, un progetto di ricerca che costruisce nuove pratiche di ascolto del territorio e racconta la città mettendo al centro le parole, le lingue e le esperienze di chi la vive, per leggere le dinamiche culturali e sociali che la attraversano. Al centro ci sono i cantieri, spazi di lavoro partecipato e di coprogettazione con le comunità locali, in cui si osservano i cambiamenti in atto, si raccolgono storie, linguaggi e punti di vista diversi e si prova a far emergere bisogni, tensioni e nuove possibilità. Questo podcast nasce proprio da qui, come spazio di ascolto e restituzione delle pratiche dei cantieri. Un modo per raccontare ciò che accade, ma anche per interrogare il modo in cui lo raccontiamo. Pensiamo spesso alla memoria come a qualcosa che appartiene al passato, a un insieme di ricordi, immagini e esperienze conservate nel tempo. Ma cosa succede quando una memoria privata prova ad uscire dallo spazio familiare e ad entrare in una dimensione collettiva? È attorno a questa domanda che ha lavorato il cantiere Le lotte anticoloniali nelle ex colonie portoghesi a Bologna e in Emilia-Romagna, dedicato alle eredità coloniali e al modo in cui storie intime e familiari entrano nella discussione pubblica. Abbiamo chiesto a Roberto Vecchi, professore di letteratura portoghese e brasiliana dell'Università di Bologna, di aiutarci a capire di cosa parliamo davvero quando parliamo di memoria.
Quando si parla di memoria ci sono sempre alcune difficoltà di tipo interpretativo, perché molto spesso la memoria viene considerata una specie di contenitore in cui noi conserviamo il passato. Questa idea forse è più vicina a quella di ricordo, ossia un un atto di memoria individuale, nel ricordo c'è in effetti un'immagine, un riflesso del passato. La memoria invece, contrariamente a quanto il senso comune ci dice, è qualcosa di molto plastico, qualcosa che si muove, qualcosa che viene sempre creata e ricreata. Se vogliamo, la memoria assomiglia in un qualche modo alla traduzione, cioè davanti allo stesso testo che viene reso in un'altra lingua, la traduzione può cambiare. La memoria funziona un po' in questo modo, la memoria individuale. Il problema che noi abbiamo quando parliamo di memoria individuale è la possibilità di pensare, e questo già a partire dal Novecento è possibile, ad una memoria collettiva. La memoria collettiva esiste quando, ci dicono i sociologi, che esistono dei ricordi comuni che rimangono incisi in una dimensione plurale e non individuale. È chiaro che l'esistenza di una memoria collettiva non garantisce la possibilità della memoria privata, cioè della memoria che nasce anche all'interno di una piccola comunità, come lo spazio domestico della famiglia, di transitare completamente verso una dimensione più aperta. Per fare questo occorre una comunicazione. Come la comunicazione di una memoria familiare possa diventare una memoria collettiva è un po' la sfida che questo progetto, che si occupa di una esperienza coloniale del Portogallo in Africa nel passato, assume. Esiste poi un altro livello che va considerato, che è quello della memoria pubblica. Perché la memoria personale, transitando nella memoria collettiva e diventando memoria pubblica, sia possibile, è necessario pensare ad un patto che renda possibile nella relazione tra le persone questo transito di memoria. Quando la memoria collettiva diventa memoria pubblica, c'è sempre una comunità che in essa si riconosce ed è disponibile a sostenerla.
Attraverso le parole del professore abbiamo capito che una memoria pubblica non nasce automaticamente, richiede riconoscimento reciproco, comunità disposte ad ascoltare e sostenere quelle storie, ma ogni memoria pubblica è anche attraversata da conflitti, rimozioni e tensioni. Prima di conoscere i protagonisti di questo cantiere, forse è utile capire meglio che cosa intendiamo quando parliamo di memoria pubblica. A guidarci dentro questa riflessione è Alessia Di Eugenio, professoressa di letteratura portoghese brasiliana dell'Università di Bologna e referente del progetto.
Usando la definizione di Paolo Jedlowski, potremmo definirla come l'immagine del passato che viene discussa pubblicamente. E la memoria pubblica non coincide con la memoria istituzionale o ufficiale, ovvero memoria dei riti, delle celebrazioni, come invece viene definita da una semiologa, Patrizia Violi. Queste due memorie sono diverse, anche se fortemente legate tra di loro, e è importante dirlo, sono entrambe memorie attraversate da conflitti. La sfida del nostro cantiere di lavoro su queste memorie del colonialismo portoghese è stata proprio quella di riflettere su come memorie private, memorie familiari entrano nella sfera pubblica, nella discussione pubblica. L'obiettivo era far capire come nel territorio bolognese queste memorie possano interagire, transitare, trasformare. La storia del colonialismo portoghese in Africa potrebbe sembrare una storia d'altrove, di altre geografie, altri spazi molto distante da noi. In realtà però ci dice qualcosa su come queste memorie, queste storie provengano da processi storici e mentalità coloniali che sono delle eredità per tutte e per tutti noi che siamo qui oggi, anche molto lontane dal contesto del colonialismo portoghese in Africa.
Le storie raccolte all'interno del cantiere partono proprio da qui, da memorie familiari rimaste a lungo ai margini, memorie che, attraversando città, lingue e generazioni diverse, hanno trovato a Bologna uno spazio di incontro, ascolto e trasformazione. Entrambe affondano nel passato coloniale portoghese in Africa, ma seguono traiettorie molto diverse. La prima inizia con una busta piena di poesie e documenti, rimasta chiusa per anni. La seconda attraversa fotografie di famiglia e immagini coloniali che ancora oggi interrogano chi le guarda.
La prima storia che abbiamo raccolto arriva a Bologna tramite Marvin Braga Tavares. Marvin è figlio di immigrati capoverdiani in Olanda, però fin da piccolo ha ascoltato e ha captato storie di militanza del suo papà, Emanuel Braga Tavares. Suo padre era un poeta, un militante del PAGC, il partito fondato da Amilcar Cabral che ha guidato le lotte di liberazione contro il colonialismo portoghese. Negli anni successivi all'indipendenza, suo padre ha deciso di emigrare in Olanda dopo tutta una serie di dissidi molto forti con il partito e poi non è mai più tornato a Capo Verde. Marvin, dopo la morte del padre nel 2012, ha trovato e ha raccolto centinaia di poesie, di foto, di lettere che non aveva mai visto e sono rimasti chiusi in una scatola fino al 2022. Quell'anno Marvin si trasferisce a Bologna e scopre che a pochi metri da casa sua c'è la biblioteca Amilcar Cabral, intitolata proprio al leader delle indipendenze, a cui tra l'altro suo padre ha dedicato una bellissima poesia, Cabral Camori, in creolo capoverdiano. Decide così di portare tutto questo materiale alla biblioteca Cabral e da quel momento si è aperto questo percorso di studio che sta conducendo alla pubblicazione di una prima edizione delle poesie di suo padre e a una ricostruzione della sua storia estremamente importante.
Nella boscaglia si udì un grido. Cabral non è morto! Lanciata nella foresta la notizia del tuo nome, lanciata nel mare l'acqua rossa del tuo sangue, lanciata nel cielo la stella della nostra luce. Alberi, colline, piante, tutto tremò. Nei sette credi, nelle sette parti del mondo, un sussulto fragoroso iniziò all'istante a spaccare la terra ai piedi della croce. Pianto, sofferenza, superamento, assenza a distanza, ma la tomba è già suonata invocando il sangue della vendetta. Il popolo è sceso dai monti e dai burroni di ogni dove. Ah, Cabral, sei il discorso sulle bocche di tutti, eccoti saldo in ognuno di noi, allora sei vivo, Cabral non è morto, Cabral è notte, Cabral è coscienza, Cabral è bandiera, Cabral è libertà.
Le poesie di Emanuele Braga Tavares non raccontano soltanto una storia personale. Attraversano la storia delle lotte anticoloniali, delle migrazioni, degli esili e delle memorie che continuano a spostarsi da un paese all'altro, da una lingua all'altra, da una generazione all'altra. Ed è anche per questo che Bologna diventa in questa storia molto più di uno sfondo. Elisa Alberani, ricercatrice dell'Università degli Studi di Milano La Statale, ci ha raccontato come la città di Bologna e più in generale l'Emilia-Romagna siano diventate, negli anni, uno snodo fondamentale di queste memorie coloniali e anticoloniali.
Reggio Emilia, Bologna sono due città che rientrano perfettamente in questo discorso memoriale e che hanno aiutato, ovviamente aiutato sempre tra virgolette, le lotte di liberazione dei paesi colonizzati dal colonialismo portoghese. È stato più una solidarietà mutua che un vero e proprio aiuto solidale. Reggio Emilia molto importante sicuramente perché ha dato un forte aiuto con la liberazione del Mozambico. Bologna non solo ha affiancato la città di Reggio Emilia in questa fortissima solidarietà, ma è diventata poi anche un centro nevralgico di passaggio di tante memorie, tante testimonianze. Quando abbiamo iniziato a guardare questi materiali che Marvin ci ha portato alla Biblioteca Cabral, abbiamo visto tantissime testimonianze che erano scritte in creolo capoverdiano, in portoghese, in olandese. Ripercorrevano una storia ovviamente soggettiva, personale, familiare, che era poi in realtà la storia di un intero paese. E questo lavoro memoriale è stato possibile sicuramente per casi della vita, ma non è un caso che abbia il centro di questo lavoro la città di Bologna e la biblioteca Amilcar Cabral.
La seconda storia arriva a Bologna invece attraverso la voce di Rebecca Bente Saldagna. Rebecca è una ricercatrice, lettrice del nostro Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne ed è anche figlia di un retornado. Questa parola è un termine con cui si definivano i portoghesi, le portoghesi che vivevano nelle colonie e che poi dovettero far ritorno in Portogallo a seguito delle decolonizzazioni. Molti di loro hanno scontato una condizione, diciamo, di doppia assenza, cioè non sono stati considerati abbastanza africani in colonia e non sono stati considerati abbastanza portoghesi in Portogallo.
Nel caso di Rebecca, la memoria familiare passa attraverso fotografie e immagini rimaste a lungo nello spazio domestico. Guardarle oggi significa confrontarsi con una storia intima e personale, che però porta dentro di sé anche le tracce, le contraddizioni e le responsabilità dell'esperienza coloniale.
Sono figlia di un portoghese che è nato nel Mozambico degli anni 60, quindi stiamo parlando di una realtà che era, per usare una definizione che dà una scrittrice, Isabella Figueiredo, il Mozambico all'epoca era un campo di concentramento che sapeva di curry. E mio padre nasce in questo campo di concentramento, dove il sistema coloniale aveva di base creato questa struttura di privilegio bianco. Quando sfoglio le immagini degli album familiari, vedo, riconosco questo privilegio e mi chiedo come faccio a raccontarlo, come faccio a raccontare una simmetria che esisteva tra i bianchi e i neri. Guardare quelle fotografie mi provoca sempre dei sentimenti un po' contraddittori. E di fatto mi definisco una erede di una contraddizione. Allo stesso tempo c'è un pudore nel affrontare una storia che non è soltanto pubblica, perché si parla della storia coloniale portoghese, ma è una storia intima, familiare appunto. C'è un'immagine che mi colpisce particolarmente. Quando la guardo mi sento chiamata in causa come spettatrice, ma anche come erede di questa storia familiare. E ritrae mio nonno in piedi mentre tiene in braccio mio padre, che ha all'incirca 3 anni all'epoca. Nella foto c'è un ritratto appeso alla parete e mio nonno sta in piedi di fronte al ritratto, tenendo in braccio mio padre, che però è voltato, quindi il suo sguardo non lo colgo. E in questa fotografia, dove i due uomini, il bianco e il nero, guardano verso l'obiettivo, secondo me c'è la sintesi di una relazione coloniale, di domande che ancora in parte sono da formulare e di risposte che è difficile anche ritrovare. C'è la responsabilità mia e nostra, in quanto eredi di una storia coloniale passata, in quanto spettatori di un'eredità che tutti oggi affrontiamo e con cui dobbiamo fare i conti, che è quella del razzismo. L'uomo bianco ha potuto definire l'uomo nero, ha potuto disegnarlo, ha potuto dipingerlo.
Le memorie che abbiamo attraversato in questa puntata non arrivano mai integre. Riemergono per frammenti come poesie, racconti, immagini difficili da guardare. Eppure è proprio nel momento in cui queste storie vengono condivise, ascoltate e rimesse in circolo che una memoria privata può diventare memoria pubblica. Non come qualcosa di definitivo o pacificato, ma come uno spazio aperto di confronto, conflitto e responsabilità. Perché, come ci ha ricordato in apertura Roberto Vecchi, la memoria non è mai un contenitore immobile del passato, è una relazione che continua a trasformarsi nel presente. E forse oggi, più che mai, ascoltare queste memorie significa interrogare anche il modo in cui guardiamo noi stessi, le nostre eredità e le storie che scegliamo o non scegliamo di riconoscere come parte della nostra memoria collettiva.
C'è una seconda immagine che mi colpisce, che mostra bene, secondo me, il rapporto tra pubblico e privato. Ed è un ritaglio di giornale datato 1969, in cui mio padre, che all'epoca aveva appunto 3 anni, è in piedi di fronte alle forze armate portoghesi schierate. Quel giorno, 10 giugno del 1969, si celebrava il Dia da Raça, quindi il giorno della razza. E la posa di mio padre che tiene al collo questa macchina fotografica e la posa dei militari con le gambe divaricate a mostrare, no, la potenza di un esercito che all'epoca era in guerra contro i gruppi che lottavano invece per l'indipendenza del loro paese e per la sconfitta chiaramente del colonialismo, della dittatura portoghese, è abbastanza impressionante, direi. Qualche ricerca che ho fatto rispetto a questa data e alle celebrazioni che venivano fatte, ho notato la presenza di bambini sui ritagli di giornali dell'epoca, quasi come se il regime volesse di fatto utilizzare l'innocenza infantile per giustificare qualcosa che doveva essere difeso. In qualche modo la mia famiglia intercetta ed entra in questo sistema, entra in questo linguaggio del potere che io riconosco nelle fotografie, e per me è facile oggi, con una certa distanza, potermi in qualche modo porre come spettatrice e fare una sorta di critica privata e scientifica in qualche modo. E oggi mi riconosco come erede di quella storia, ma non tanto di una colpa coloniale che è una colpa collettiva. Mio padre era un bambino all'epoca, chiaramente nasce e cresce in un contesto asimmetrico, razzista, problematico, ma non riconosco in lui oggi quella violenza che purtroppo era parte di quel mondo. E in qualche modo il razzismo è nostro in quanto malattia dell'uomo bianco, e quindi io eredito non tanto una colpa privata in questo caso, sono erede piuttosto di una responsabilità. Cioè mi piacerebbe riuscire, attraverso la ricerca, riuscire a trasformare questo spazio di impotenza in cui a volte mi sento in uno spazio di esercizio di una responsabilità. Quindi parlare di queste storie, ascoltare le storie di chi è stato dall'altra parte della relazione coloniale, quindi di chi ha subito il sopruso, è un atto di responsabilità probabilmente insufficiente, che non può ripagare quello che è stato sottratto se non in una forma molto simbolica. E quindi sì, esporre una storia privata e familiare in contesti pubblici è un atto di responsabilità.
Parole in transito è un podcast promosso dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell'Università di Bologna, prodotto da Arti Culture, scritto da Stefania Marconi con Sumaya Negador. La poesia, Cabral Camori, è stata tradotta da Alessia De Eugenio e Elisa Alberani e interpretata da Edoardo Langin. Io sono Cristiana Raggi, la voce narrante che vi ha accompagnato in questa puntata.